Salve a tutti e benvenuti alla quinta puntata dedicata a New York. Oggi vi porterò un po' a spasso per la città, cominciando da Union Square, il Village, Little Italy e Chinatown. Union Square, con la statua equestre di George Washington al centro, è una piazza vivace e animata in tutte le ore del giorno, con il mercato ortofrutticolo, i ristoranti etnici, studenti universitari in pausa, gente che non va di corsa, insomma, si gode gli spettacoli di musica all'aperto, quelli degli artisti di strada, prende il sole o partecipa a lezioni di fitness sui ritagli di prato, legge il giornale sotto gli alberi. Già alla fine del 1800 era considerata un posto alla moda, faceva infatti parte del cosiddetto Ladies Mile, che per intenderci si stendeva sulla Broadway tra l'ottava e la ventitreesima strada. Un posto molto caro alle signore newyorkesi che ci andavano a fare acquisti perché offriva un'ampia scelta di empori, negozi eleganti, insieme a teatri e ristoranti alla moda. Ma a parte queste frivolezze, il 22 agosto del 1927 in Union Square si riunirono tutti coloro che manifestarono la loro protesta contro l'esecuzione degli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, accusati dell'omicidio di un contabile e di una guardia, e assolti 50 anni dopo l'esecuzione della pena capitale sulla sedia elettrica, quando il governatore dello stato del Massachusetts, Michael Dukakis, dichiarava che ogni stigma ed ogni onta venissero per sempre cancellati dai loro nomi. Certo, 50 anni dopo. Ma torniamo a noi. Il Greenwich Village, The Village, come viene comunemente chiamato, spezza l'ortogonalità della tipologia urbanistica newyorkese e già questo primo dettaglio lo rende interessante. Poi le brownstones, le tipiche case in mattoni rossi, i viali alberati, la vivace vita notturna dei suoi locali, il suo cuore, Washington Square, la New York University. Il suo nome fu un tributo alla cittadina d'origine dei coloni inglesi che vi si stabilirono nel 1696 e poi nel 1850 la multiculturalità degli immigrati irlandesi, cinesi, italiani che sopraggiunsero contribuirono a rendere questo quartiere variegato e il fatto poi che lo avessero scelto per viverci letterati, artisti, intellettuali come Edgar Allan Poe, Mark Twain lo rese il quartiere più bohemien di New York. Poi ancora i poeti della Beat Generation o artisti come Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, che nel celebre caffè Wa iniziarono la loro carriera. La pedonale Washington Square, come dicevo, è il cuore del village. Da qui ha inizio la Fifth. L'arco in marmo, il Washington Arch, fu eretto nel 1895 per celebrare il centenario dell'elezione del primo presidente degli Stati Uniti e alla sua destra, indovinate, la statua in bronzo di Giuseppe Garibaldi, offerta dalla comunità italo-americana. A nord, la piazza, nel tratto denominato The Row, è delimitata da residenze in cosiddetto stile Greek Revival, edificate tra il 1831 e il 1833, che ospitarono celebri scrittori come Henry James e John Dos Passos. Little Italy, quello che una volta era il quartiere italiano più noto di New York, anche se non il più popolato, patisce l'assedio di Chinatown, Soho, Nolita, che sta per North Little Italy, e si è ridotta la sua arteria principale, Mulberry Street, attraversata da un'insegna di benvenuto con ristoranti, pizzeria tricolori, e oltre a questa arteria appunto pochi isolati. Nessuna traccia dell'atmosfera che avevamo imparato a respirare guardando pellicole celeberrime che ce l'hanno fatta conoscere. Insomma, Little Italy sembra lo scenario di un'operetta di maniera, ma noi non ci sottraiamo al nostro ruolo di turisti e ci mangiamo senz'altro una pizza da Nico, accomodati ad un tavolino all'aperto, ovviamente, su Mulberry Street. Il primo insediamento di italiani nel quartiere avvenne proprio intorno a questa strada nel 1880 circa. E Little Italy raggiunse la sua massima espansione tra il decennio successivo e il 1924, grazie all'ondata di immigrati napoletani che approdarono a New York per cercare fortuna. Già nel 2011 un articolo pubblicato sul New York Times dichiarava che Little Italy stava diventando sempre più piccola a causa dello sconfinamento di Chinatown e di Soho e ricordava i dati del censimento del 2010, secondo il quale tra i suoi abitanti non ce n'era più nessuno che fosse nato in Italia, pensate un po'. Nel 2000 ce n'erano ancora 44. Nel 1950 5.000 circa. Il New York Magazine, poi, in un articolo del 2004, parlava di Little Italy come di un villaggio napoletano ricreato con la sua lingua, le sue abitudini e i suoi istituti culturali e finanziari. Chinatown è subito oltre Canal Street, prende il sopravvento con l'odore di pesce dei suoi banchi sui marciapiedi, carrettini di frutta, verdura, ristoranti, negozi di giada e ventagli, le scale che scendono in locali commerciali sporchi, sostanzialmente maltenuti. Gli immigrati cinesi impiegati nella costruzione delle ferrovie diedero vita al primo nucleo insediativo di Chinatown nella metà del 1800. All'inizio del 1900 gli abitanti del quartiere che lavoravano soprattutto nei ristoranti e nelle lavanderie raggiungevano già le 10.000 unità circa, ma Chinatown diede avvio alla sua progressiva espansione a partire dal 1965, quando vennero abolite le restrizioni sull'immigrazione, fino a giungere a 120.000 residenti. Oggi è abbastanza difficile stabilire quanti siano gli abitanti del quartiere perché moltissimi sono gli immigrati clandestini. Prima di lasciare Chinatown voglio raccontarvi un episodio che ci è capitato in un piccolo parco del quartiere. La gente si raccoglieva intorno ad artisti di strada che cantavano e danzavano. Ovunque, per terra, rifiuti, giornali cinesi. Ci volevamo liberare in fretta di una generale sensazione di sudicio e ce ne andammo per ritornare sulla Broadway. All'uscita del parco, dicevo, in un'aiuola dietro una panchina su cui due anziani cinesi stavano amabilmente discorrendo, una vera e propria orda di ratti entrava ed usciva dalle tane. E i due cinesi sulla panchina, che continuavano imperterriti le loro chiacchiere, come se nulla stesse accadendo, sorrisero del nostro raccapriccio. Inutile aggiungere che noi, per parte nostra, accantonammo una volta per tutte l'idea di cenare una sera in un famoso ristorante cinese raccomandato dalla guida verde del touring, nostra inseparabile, onnipresente compagna di viaggio. Le vetrine della interminabile Broadway ci distrassero con le tipiche occupazioni del turista sfaccendato. Avremmo desiderato visitare il memoriale dell'11 settembre, ma si era già fatto tardi e ci accontentammo di fare almeno un salto al Financial District. Era il tramonto ormai. Wall Street sfavillava dollari, luci e bandiere americane sullo stilobate rialzato del Tempio della Finanza Mondiale, con tanto di bull che caricava dietro l'angolo. Anche quella giornata di visite volgeva al termine. Noi ci infilammo nella metro, comprammo del gelato, una frutta, nella nostra farmacy di fiducia e cenammo sui triclini della nostra camera d'albergo. La mattina dopo ci svegliammo con la voglia di pancakes e ci ingollammo oltre 600 calorie a porzione, assolutamente soddisfatti della nostra scelta. Ci mettemmo sulle tracce della Rizzoli, al numero civico 31 della West 57esima all'angolo con la Quinta Strada. Avanti, indietro, attraversando più volte la Quinta Strada perché non riuscivamo a trovarla. Non volevamo credere che lo spazio vuoto tra due grattacieli, tra l'altro dietro la rete dei lavori in corso di un cantiere edile, che evidentemente segnalava una recentissima demolizione, stesse proprio a significare ciò che più temevamo. La libreria Rizzoli, storico ritrovo degli artisti e degli intellettuali della Grande Mela, immortalata in pellicole immortali, non c'era più, polverizzata, insieme all'edificio che l'ospitava. A New York nulla è per sempre, neanche un'icona come la Rizzoli può sottrarsi alla sorte della rottamazione. Del resto, poco dopo, sempre procedendo sulla Quinta Strada in direzione Central Park, avremmo scoperto che lo stesso destino era toccato a Fausch Schwarz, smantellato in 3 giorni. Ci eravamo passati davanti il martedì, mi ricordo. Ci eravamo ripromessi di visitarlo appunto quel giorno. E cancellato completamente dall'immaginario collettivo di milioni di bimbi di tutto il mondo. A New York la vita si declina al presente. In realtà, ritornati in Italia, scoprimmo che la Rizzoli, oggetto di una controversa chiusura nel 2014, un anno prima dunque della nostra visita, avrebbe riaperto il 27 luglio, pochi giorni dopo la nostra partenza, nel quartiere Nomad, con uno spazio di circa 500 metri quadrati, al piano terra dello storico St. James Building, costruito nel 1896. Quanto invece a Fausch Schwarz, il negozio è stato riaperto nel novembre del 2018, nella nuova sede del Rockefeller Center al piano terra del grattacielo, proprio affacciato sulla celeberrima pista di pattinaggio. Bene, siamo giunti alla conclusione della quinta puntata. Vi do appuntamento alla prossima e vi auguro buon viaggio. A presto!